Buonasera. Su questo, no? Ecco. Buonasera. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre 2019. La parola al segretario comunale, dottoressa Rocchi, per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti, Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli, Arletti, Lasagni, Panini ha comunicato che sarà assente, giustificata. Rubiani, Vandelli, Costa, Lugli.
Punto all'ordine del giorno numero 1, approvazione verbali della seduta precedente del 28 ottobre 2019. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente del 20 settembre 2019, voto unanime. Determinazione conferenza dei servizi, articoli 53 della legge regionale 24-17, voto favorevole 9, 4 astenuti. Costa, Lugli, Rubiani, Vandelli. Approvazione del documento unico di programmazione 2020, voti favorevoli 9, 4 astenuti. Costa, Lugli, Rubiani, Vandelli. Variazione numero 15 al bilancio previsione 2019-21. Voto favorevole 9, 4 astenuti. Costa, Lugli, Rubiani, Vandelli. Ordine del giorno presentato dal centro-sinistra Campogalliano ad oggetto richiesta dichiarazione dell'emergenza climatica e ambientale. Voto favorevoli 10, 3 contrari. Costa, Rubiani e Vandelli. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Campogalliano. Mozione sull'adesione alla Plastica Free Challenge. Voto favorevole unanime.
Qualcuno desidera la parola? Qualche consigliere? Nessuno, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore dei verbali così come letti? Unanimità. Verifichiamo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Bene. Numero 2, variazione al bilancio di previsione
No, abbiamo
2019.
detto che facciamo prima il consiglio.
Sì, se siete d'accordo, anticipiamo subito l'ordine, il punto che è il numero
5,
5,
numero 5.
inerente al Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché poi gli altri sono tutti dello stesso gruppo del dottor Bertolani, quindi così facciamo subito il gruppo dell'altro, la delibera dell'altro caposettore. Siete d'accordo? Capigruppo? Bene, allora. Passiamo subito al punto numero 5, approvazione del regolamento del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi. E do la parola all'assessore Zaccarelli.
Buonasera a tutti. Allora, il regolamento che desideriamo approvare questa sera l'avete già ricevuto, penso che l'abbiate letto, spero. E quindi io cercherò di individuare, di spiegare quali sono le motivazioni che ci hanno condotto alla volontà di ricreare questo organo consultivo, il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, e di mantenerlo se possibile, il più possibile. Allora, innanzitutto ci sono delle ragioni legislative, sono citate anche in delibera, esistono in particolare l'articolo 12 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che è stata poi ratificata nel 91 in Italia, e l'articolo 3 della legge 285. Questi articoli garantiscono la libera opinione dei bambini e dei ragazzi e l'esercizio che questi possono avere sui propri diritti civili. E c'è ovviamente una ragione ben più importante che vorrei contestualizzare diciamo, nell'habitat sociale, nel contesto sociale in cui viviamo, che sempre più spesso tende a deresponsabilizzare l'individuo e lo rende completamente inconsapevole, a volte anche estraniato dai propri diritti e doveri di cittadino. E non ho bisogno, visto che siamo tutti qui, di ricordarvi quanto questo sia deleterio in termini di partecipazione alla vita democratica. L'alto astensionismo di questi anni, per esempio, voto in parte inconsapevole. Quindi incentivare la conoscenza dei meccanismi della democrazia, insieme anche alla partecipazione attiva, diventa un elemento fondamentale nel percorso educativo che porta a una cittadinanza più consapevole e anche a un'adesione più serena e costruttiva alla vita della comunità. Quindi a che cosa serve poi nella sostanza un Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi? È un organo consultivo, è la sede in cui dopo un lungo percorso di preparazione, perché non li mandiamo allo sbaraglio, insieme agli insegnanti, facilitatori e anche alle famiglie, quando coinvolte, i bambini elaborano proposte su temi importanti che riguardano la scuola, l'educazione, quindi che vivono in prima persona. La conoscenza, però anche sull'ambiente, la mobilità. Pensate ai bambini che non hanno la macchina, quindi a che punto di vista ricco ci possono, per esempio, dare sulla mobilità dolce, l'urbanistica e tutti i temi che sono citati nel regolamento. E saremo noi che dovremo poi valutare le proposte entro 60 giorni, come ci dice il regolamento, e qualora fattibili anche in termini di bilancio, e questo ben specificato, accoglierle oppure offrire soluzioni alternative, motivando con chiarezza e semplicità il perché. Questa mi sembra la sfida più grande come adulti che ci pone questo nuovo organismo, perché è mettersi in gioco per creare generazioni più consapevoli, più responsabili e in definitiva più liberi, che credo sia un obiettivo del tutto trasversale. Grazie.
No, bene, grazie all'assessore Zaccarelli. Apriamo la discussione. A chi la parola? Nessuno? Consigliere Rubiani.
Sì, innanzitutto qualche chiarimento relativo poi alla chiacchiera che abbiamo già fatto parzialmente ieri sera in Terre d'Argine, cioè giusto per capire, non ci sono tutti in Terre d'Argine e quindi è un progetto parzialmente finanziato da, ma se ho capito bene dalle spiegazioni di ieri sera, con un'appendice pensata qui. E il secondo quesito era fa riferimento la delibera a una proposta di chi già gestisce. Che però non è allegata, che una proposta della cooperativa 100, che però cioè, qui c'è un regolamento, ma non c'è il percorso che poi verrà attivato con quei 2.500 euro. E quindi cercavamo di contestualizzare e capire in realtà. Terza cosa, dalle parole dell'assessore, noi non abbiamo evinto dal regolamento che ci sia né l'obbligo di risposta né della spiegazione del perché si fanno scelte diverse. E quindi sarebbe bene capire se c'è questo impegno oppure se è solo se non c'è, perché poi gli impegni ci sono o non ci sono, non è che c'è la via di mezzo. Sì, cioè, fanno delle proposte, scusa, diceva poco fa l'assessore, dobbiamo rispondere e se rispondiamo in modo alternativo, quindi proponendo cose diverse, dobbiamo giustificarle, adesso giustificarle in termini, ma motivarle, mettiamola così, giustificarle eccessivo. Però non lo vedo nel regolamento, quindi chiedevo, ok, tutto lì, grazie intanto per capire.
Aspetta, ci sono altre domande? No? Allora, per la risposta,
Pensare.
assessore.
Cercherò di essere il più chiara possibile sul punto 1 perché è ancora una parte, al massimo do la parola a Giulia Domati, che è il caposettore, quindi che magari vi chiarisce meglio. Dunque, noi copriamo la proposta che magari vi possiamo mandare, direi, con tutto il percorso formativo indicativo, perché poi abbiamo cercato rispetto alla loro proposta di diciamo velocizzare un po' i tempi, quindi l'abbiamo ottimizzata, vi possiamo mandare la loro, diciamo, prima proposta con anche due note sulla nostra volontà di fare un pochino prima. Si articola comunque in 2 anni, nel senso il lavoro di questa proposta. Nel primo anno, entro aprile, avremo le lezioni, quindi pensiamo di fare almeno due consigli prima che si chiuda l'anno scolastico e poi di tenere attivo fino il facilitatore, comunque fino al decadimento del primo consiglio con le nuove lezioni. E verrà coperta con 2.000 euro che vengono a noi trasferiti dal settore scuola dell'Unione Terre d'Argine e per 500 euro con fondi comunali, giusto? Giusto, sì. L'IVA è al 5%, quindi in pratica saranno 2.550 euro, ecco, più o meno, totale, perché è una cooperativa. E noi abbiamo voluto affidare questo incarico di facilitatore a questa persona che fa parte della cooperativa Accento, come vedrete dalla proposta, perché è già esperta in questo lavoro, lo sta già conducendo in altri comuni e ci ha reso possibile questo, la possibilità di ampliare il contratto del 10% che già avevamo con questa cooperativa che ci fornisce i laboratori per le politiche giovanili in Villa B. Per quanto riguarda la terza domanda, c'è all'articolo 2 della delibera, noi diciamo che le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sotto forma di proposte o pareri sono sottoposte all'amministrazione comunale che dovrà formulare risposta scritta o verbale entro 60 giorni circa il problema o l'istanza espressi, illustrando le modalità che si intendono seguire per eventuali soluzioni, anche compatibilmente con la disponibilità del bilancio comunale. Era proprio una mia, chiaramente, interpretazione un po' più in senso lato di questa parte. Sì, che comunque, insomma, mi sembra che se i bambini chiedono possiamo fare lo sforzo, poi sul regolamento non è detto propriamente così.
Un chiarimento e un completamento, anzi, rispetto alla provenienza del denaro, delle risorse. Non è sbagliato quello che ha detto l'assessore, nel senso che è il settore scuola che ce li trasferisce, quindi dall'Unione, ma originariamente sono soldi che provengono dai piani di zona. Perché che tradizionalmente finanziavano da sempre il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi di Carpi, e era una tradizione, si è sempre andata avanti così, e l'anno scorso abbiamo messo, insomma, nella disponibilità varia dei capitoli della grande somma, che ovviamente, come sapete bene, per il 99, adesso dico non è veramente il 99, ma insomma, per la stragrande maggioranza riguardano il sociale, però una parte, quella per l'educazione che veniva giovanile, eccetera, quindi abbiamo preso una somma e divisa per Campogalliano e Novi, perché Soliera non era interessata, quindi sono soldi che originariamente provengono dai piani di zona. Interventi? Consigliere Gardini.
Sì, dico solo due cose, che niente, l'istituire nuovamente un organo come il Consiglio Comunale dei Ragazzi non può che trovarci assolutamente favorevoli, in quanto, viste anche le competenze che ha questo organo, quindi che spaziano dall'educazione all'inclusione o comunque ai problemi del paese, non può che essere anche un motivo di stimolo anche per questo Consiglio Comunale, e quindi aspetteremo l'inizio dei lavori dei ragazzi e intanto gli augureremo un buon inizio. Grazie.
Bene, grazie. Altri? Consigliere Rubiani?
Sì, ovviamente non siamo contro un'attività del genere, ci mancherebbe, la scarsa partecipazione alle istituzioni democratiche la rappresentiamo qui da un po' d'anni, quindi sostanzialmente è un problema che vediamo. E ecco, ci sono due cose che si potrebbero aggiungere, che sono che okay, bene il Consiglio Comunale alla fine purtroppo nel breve tempo andrà a impattare su un numero ben limitato di ragazzi dai 9 ai 13 anni, perché poi alla fine gli eletti sono quelli, e vediamo anche qui cosa succede dopo le elezioni, non è che dobbiamo fare delle fantasie molto diverse. E quindi probabilmente volevamo dire, bisogna pensare anche a qualcosa forse più inerente alla loro età di vita che gli permetta una partecipazione reale e non solo formale ai problemi della vita intorno a loro, insomma, per sentirsi responsabili. Su questo siamo assolutamente d'accordo, la carenza di responsabilità è l'indice più evidente del disastro civile che stiamo vivendo o che rischiamo di vivere ancora peggio. Da ultimo una chiosa, vedo che al punto C c'è scritto ambiente, tutela del territorio e viabilità, chissà mai che ci dicano che davanti alle scuole si parcheggi in modo selvaggio. passaggio e troviamo la soluzione a questo annoso problema.
Speriamo nasca da loro,
perché per adesso non ci siamo arrivati in fondo. Grazie.
Altri? Nessuno? Dico una cosa, non per controbattere assolutamente, ma insomma, nel senso che intanto sono molto contenta perché mi sentivo un po' la responsabilità di essere stato l'assessore o il sindaco, non mi ricordo quando l'abbiamo tolto, ma insomma quando abbiamo smesso di farlo, e siccome come assessorato era comunque una mia competenza, diciamo, mi era veramente dispiaciuto moltissimo. L'avevo ereditato già, era presente da tanti anni a Campo Gagliano, ma poi per tutte le vicissitudini più di personale che di reali sostanze, di soldi, insomma, perché si può anche farli lavorare come tante volte poi facciamo così, anche con poco in realtà, ma sì, insomma, bisogna gestirlo in un certo modo e siamo arrivati a un punto in cui non ce la facevamo più, anche perché originariamente veniva gestito con delle consulenze esterne, insomma, fine anni 90 e inizi 2000. E volevo dire due cose sollecitate da quello che avete detto, che hanno voi consiglieri. Uno è che se intanto bisogna avere, come c'è stato in passato, la piena collaborazione e volontà di portarlo avanti da parte anche della scuola, perché è una parte importante, viene fatta anche all'interno della scuola. Io mi ricordo uno degli ultimi anni, per dire che in realtà c'è un modo di coinvolgimento di sicuro passivo, ma che può anche diventare attivo, se questi bambini, ovviamente, insomma, con chi poi gestisce consiglio dei ragazzi li sprona, perché poi i bambini ovviamente vanno spronati, ma possono coinvolgere anche chi non è eletto, perché io mi ricordo una delle ultime volte in cui i bambini fecero davvero una bella campagna elettorale con le liste, le proposte, e quindi lavorarono veramente in tutta la classe, in tutte le classi, quindi è un coinvolgimento, e poi è evidente che lo portano avanti soprattutto alcuni, però è un coinvolgimento veramente un po' di tutti, insomma. E poi ricordo, a proposito di quello che ha detto la consigliera Vandelli, che questo me lo ricordo bene perché è stato uno degli ultimi anni che eravamo riusciti a farlo funzionare bene, che facevamo un bellissimo progetto con loro, perché all'epoca, per dire che ogni tanto ci ricordiamo solo le cose negative, ma alcune ne abbiamo risolte, c'era moltissimo il problema del parcheggio delle due, quando si riportano i bambini a scuola, del parcheggio proprio all'interno della scuola, che non è parcheggio, insomma, del piazzale della scuola. E facemmo, sollecitati dai bambini del CCBR, un progetto credo molto bello di sensibilizzazione, quindi con tutto poi anche il discorso della privacy, eccetera, eccetera, ma i bambini filmarono i nonni e i genitori che andavano dentro con le auto e poi misero in piedi un progetto con le multe simboliche. Tutti nascosti, c'ero andata anch'io, tutti nascosti dietro la scalinata, poi andavamo fuori, i bambini, già io da dietro, quindi no, per dire che davvero i bambini hanno poi il potere, poi è chiaro che se non lo si fa tutti gli anni si perde la sensibilizzazione, ci stiamo accorgendo sempre di più che va fatta in continuazione, perché se si sta due anni senza sensibilizzare, ce la faccio, su una tematica, poi si tende a perdere un po' il risultato, insomma. Quindi niente, davvero credo di poi lo diremo anche con loro quando poi li chiameremo ovviamente in consiglio comunale dopo le elezioni, quindi già da adesso auguriamo un buon lavoro a chi lavorerà con loro, e insomma sarà un bel progetto, ecco, grazie. Quindi mettiamo in votazione a questo punto, chi è a favore del la parola alla dottoressa Domani,
che loro hanno presentato, che l'abbiamo solo illustrato nella premessa della delibera, e che coinvolge proprio in questi giorni tutte le quarte, tutte le quinte, le prime e le seconde. E la prima fase è proprio quella del facilitatore che va in tutte le classi, e poi ci saranno le varie fasi in cui si chiede a chi si vuole candidare, e sono solo i candidati verranno poi coinvolti nella definizione delle liste e quindi dei gruppi, insomma. Però dico, in questa fase stanno comunque parlando per circa due ore in ogni classe per sensibilizzarli, quindi sia chiaro che dopo non saranno tutti, ma anche in passato poi di ogni classe i consiglieri si facevano anche portavoce delle esigenze degli altri compagni, quindi cerchiamo per quanto possibile di coinvolgere tutti.
Bene, grazie. Mettiamo in votazione chi è a favore del regolamento del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, così come letto, abbiamo già votato tutti. Centro-sinistra Campogagliano, progetto Campogagliano e Uniti per Campogagliano. Contrari? Nessuno? Astenuti? il Movimento 5 Stelle. Passiamo quindi al punto numero 2. Passiamo al punto numero 2, variazione al bilancio di previsione 2019-21, variazione numero 16. La parola all'assessore Tebasti.
Buonasera, sarà un'illustrazione molto veloce. Dunque, come da richiesta dei vari settori, si rende necessario apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. Questa dovrebbe essere l'ultima che portiamo in consiglio per il 2019. È la variazione numero 16 e l'abbiamo analizzata nella prima commissione del 23 novembre con il responsabile territoriale del settore servizi finanziari, il dottor Bruno Bertolani, che ringrazio ed è anche qui con noi questa sera. E lo ringrazio anche per l'allegato A commentato che ci ha resi molto più chiari tutti i movimenti della variazione. In questa sede il dottor Bertolani ha risposto alle domande dei consiglieri e ha inviato poi via mail ulteriori approfondimenti scritti il giorno 26. Non farò l'elenco dettagliato delle variazioni delle voci di entrate di spesa. Come alla fine dell'anno, insomma, si controllano tutte le voci per le quali ci sono stati o dei risparmi di spesa, come ad esempio nel settore del personale per pensionamenti o assunzioni fatte in corso d'anno e preventivate invece dall'inizio dell'anno, oppure delle spese aggiuntive, come ad esempio nelle utenze. Come confermato dal parere del revisore unico, il dottor Stefano Lelli, si pone l'attenzione sul fatto che non ci sono debiti fuori bilancio. C'è il rispetto degli equilibri di bilancio, permane un fondo di cassa finale non negativo, la variazione risulta coerente e congrua, quindi per effetto di questa variazione non viene alterato il pareggio economico e finanziario del bilancio in corso e la previsione risulta quindi attendibile, coerente e congrua. Per questo ovviamente la mettiamo in approvazione.
Domande da parte dei consiglieri?
Sì, un paio.
Consigliere Vandelli?
Sì, grazie. Allora, abbiamo già chiesto alcuni dettagli dopo la commissione. Volevo avere solo, se si può, un chiarimento su due voci specifiche. Una, avevo chiesto al dottor Bertolani, mi ha risposto in merito alle utenze. Mi sfugge, se mi può essere spiegato, il passaggio tra un'utenza che è stata prevista e poi si va a fare una variazione di un importo importante. Quindi cos'è che mi sfugge? Se c'è un'utenza, sì, in teoria più o meno certa, ma 14.000 e rotti euro mi sembrano tanti per non essere stata preventivata. La seconda è stato detto in commissione, ci sono circa 12.000 euro, giusto, di spese imprevedibili. Cosa si definisce per spese imprevedibili? Anche perché 12.000 euro è un bel importo, quindi volevo solo un chiarimento in merito. Grazie.
Raccogliamo altre domande se ci sono, così poi passiamo la parola al dottor Bertolani. Ce ne sono altre? Mi pare di no, quindi prego dottor Bertolani.
Allora, per quanto riguarda le utenze, a inizio anno si fanno delle previsioni in base ai dati, diciamo, degli anni precedenti. Noi era il primo anno della gestione calore, quindi fondamentalmente il grosso delle maggiori spese di utenze inserite con questa variazione sono legate alla gestione calore, perché abbiamo visto in base rispetto alle proiezioni e rispetto all'andamento le risorse in bilancio non erano sufficienti, perché lui poi basta che ci sia un pelino più freddo per qualche giorno in più e diciamo ti ritrovi già con delle spese in più, quindi guardandone nel complesso dell'anno, quindi guardando anche quello che era successo nella precedente stagione e poi tenendo conto che era il primo anno della gestione calore con questo nuovo fornitore, sul bilancio le somme non erano sufficienti. Poi in alcuni casi si mettono anche delle spese in più perché non sai esattamente dove spenderai di più, se spenderai di più su una missione programma particolare o un'altra, visto che noi abbiamo il nostro bilancio diviso in missioni e programmi. A volte uno mette anche un po' più di soldi da una parte, per esempio sulla farmacia, perché potrebbe non avere abbastanza soldi sulla farmacia, mentre magari sul museo ne avanzano. Però per avere una corretta imputazione ti serve avere magari un po' più di disponibilità dove temi di non averne a sufficienza. Comunque fondamentalmente quello che è legato, cioè, diciamo il grosso della somma che era stata messa in bilancio è legata alla gestione calore. Tenendo conto poi che sì, appunto, possono avere delle variazioni stagionali, mentre la luce, l'energia elettrica è più stabile perché grosso modo dipende dall'orario in cui accendi e nell'illuminazione stradale quanti lampioni si rompono oppure se ti si rompe un riduttore di flusso che allora spendi di più. Quindi mentre diciamo, è più stabile l'energia elettrica, la gestione calore dipende anche dai periodi in cui vengono accesi gli impianti e per quanto rimangono accesi. Quindi quello lì diciamo, ha delle fluttuazioni più grandi. E poi in genere quando si fa il bilancio si fa più o meno un importo, cioè magari non ti tari subito al massimo perché altrimenti dopo non riesci mai a chiudere il bilancio, poi se vedi che non ce la fai e c'hai economia dalle altre parti sposti le somme oppure ricorri al fondo di riserva. E questo quindi per quanto riguarda invece il fondo di riserva, i 12.200 delle spese imprevedibili fondamentalmente da noi sono sempre state, arriva lo stravento, arriva l'acqua, sono sempre state diciamo legate ad aspetti meteorologici. Poi se succedono cose piccole 12.000 sono troppi, se ti viene lo stravento che ti spezza tutti gli alberi rischiano di non essere sufficienti, se si rompe un arginello facciamo gli scongiuri, ne servono anche di più, quindi diciamo 12.000 possono essere tanti o pochi a seconda di dell'evento atmosferico che può interessare il nostro territorio. Comunque, che di solito, come vi ho detto, è il vento e l'acqua quelli che ci comportano poi l'utilizzo di queste somme, perché ne erano già state messe in bilancio a maggio e poi, visto che adesso ormai con questi cambiamenti climatici qui l'acqua quando piove tutto in un colpo, arriva giù tutto in un colpo, si è ripristinato sperando di non doverli usare.
Grazie.
Bene, a chi la parola? Nessuno? Niente. Mettiamo in votazione. Chi è a favore del punto numero 2, variazione al bilancio di previsione numero 16? Centro-sinistra Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano, Uniti per Campogalliano e Movimento 5 Stelle. Livelli immediati di eseguibilità, come sopra? Come sopra, ok. Dunque, punto numero 3, modifica del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019-21 ed elenco annuale 2019 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-2020, prima di passare la parola al dottor Bertolani, vabbè vi è stata illustrata anche in commissione ma la ripetiamo, mi preme soltanto sottolineare la parte più imponente, sia come importanza di realizzazione, di progettazione, di progetto, sia come dal punto di vista delle risorse economiche, è l'inserimento, perché ovviamente non l'avevamo messo perché eravamo a stati troppo primordiali, delle somme necessarie per il bando di rigenerazione urbana dell'area ex Benetti, Parco della Bilancia e tutta l'area intorno, insomma. E detto questo, passo la parola al dottor Bertolani.
Con questo atto andiamo ad adeguare la programmazione sia per quella che riguarda i lavori pubblici, sia quella che riguarda gli acquisti di forniture e servizi, l'andiamo ad adeguare alle ultime, diciamo, modifiche intervenute. In particolare nei lavori pubblici si inseriscono gli interventi legati alla rigenerazione urbana. Quindi ci sono la riqualificazione delle aree pubbliche, quelle diciamo vicino al museo, e poi c'è la riqualificazione dell'immobile area ex Benetti. E queste sono le modifiche che vengono apportate al programma triennale, dove praticamente diciamo, le opere sono previste nel 2020. E quindi ci sarà anche dopo sarà necessario adeguare il bilancio spostando delle somme dal 2019 al 2020, ma lo faremo poi con un atto, diciamo, del dirigente in base alla esigibilità della spesa, quando abbiamo i numeri certi su come imputare le varie spese. E questo era per quanto riguarda i lavori pubblici. Poi nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi c'è sia un adeguamento legato appunto all'inserimento di questi lavori, perché nel programma biennale ci vai a mettere poi, per quanto riguarda i servizi, ci vai a mettere gli interventi legati alla progettazione. E quindi è stata inserita della progettazione legata alla riqualificazione dell'immobile area ex Benetti. E inoltre viene anche aggiunto un altro intervento, che poi sarà oggetto di una delibera successiva, che riguarda il servizio di riscossione dell'imposta comunale di pubblicità, dei diritti di pubblica affissione della COSAP, che praticamente dopo ci sarà la delibera dove si prevede di darlo in concessione mediante gara, e quindi qua viene inserito nel programma biennale questa gara qua, perché in pratica questo poi è un elenco di gare da fare, il programma biennale e il programma triennale, e quindi c'è questo inserimento.
Grazie. Domande?
Sì, un chiarimento. I 46.000 euro progetto Laghi destinati, che cosa si riferiscono nello specifico? Perché in commissione non ne abbiamo parlato nel dettaglio e vorremmo capire che idea c'è, se c'è un'idea. Grazie.
Altre domande? No? Prego, Bruno.
Nello specifico i laghi, praticamente questo qui era già stato inserito quando era stato approvato, è la gara che è stata fatta quest'anno, che poi è andata deserta. Quindi diciamo era nella programmazione di quest'anno, era prevista una gara per la zona laghi, che è stata fatta ed è andata deserta. Quindi diciamo è quella lì, corrisponde. Cioè questo qui era nella programmazione di quest'anno, c'era anche una gara per la zona laghi, è quella lì.
Però il tema è questo è il programma degli acquisti 19-21, giusto? Se noi approviamo questo, qui c'è scritto che spenderemo 46.000, che possiamo spendere fino a, ok, perfetto, però insomma destiniamo risorse, che è un segno. La domanda quindi è: rifacciamo una gara uguale a quella di prima? Perché altrimenti ci aspettavamo di vederla cancellata, visto che non ha avuto esito. È inutile tenerla qui, è tenuta per 10 anni ancora, a parte 46, che era una cifra diversa da quella di delibera. Poi, finché ci sono un altro quesito che prima non ho fatto in tempo a montare su, buona parte di quelli nelle voci che erano già nel programma acquisti di febbraio sono cresciute intorno al 20%. C'è una motivazione per questo? Cioè ci sono davvero state degli approfondimenti per cui, oppure è cautelativo e buonanotte? Grazie.
Allora, rispondo solo per la parte più politica, insomma, dopo, riguardo i 46.000 euro della gara, che erano 46.000 poi più IVA, no? Vabbè, comunque adesso più IVA, no? Ci penserà il dottor Bertolani. No, e volevo dire questo per chiarezza, ecco, perché è stata fatta una domanda, cioè rifacciamo una gara, non ce l'abbiamo in programmazione adesso. Non sappiamo neanche dire quando. L'intenzione è di rifarla, ovviamente cambiandola un po', visto che è nata deserta, però in tutta sincerità vogliamo, prima di rifare una gara, vedere, che poi in realtà abbiamo già avuto in queste ultime due settimane, vedere che cosa succede quando, perché è inutile dire se, quando arriva l'acqua dal secchio troppa, perché se abbiamo fatto dei lavori dopo le piene di maggio, abbiamo soprattutto AIPO, ma insomma con anche noi, per vedere che cosa succede ai laghi, perché non ci sembra onesto fare una gara senza poi, facendo finta di niente, a parte che poi insomma il territorio intero lo sa, senza dire che l'area laghi può andare sott'acqua, e soprattutto a maggio che era rimasta sott'acqua per tre mesi, ecco, quindi è inutile chiedere a degli investitori esterni o anche a noi stessi come amministrazione pensare di investire se poi succedono queste cose. Ecco, prima dobbiamo un po' risolvere questa faccenda dell'arrivo e soprattutto dello smaltimento, perché se arriva il giorno dopo va via, in due giorni va via un conto, se sta lì poi le cose vengono danneggiate, gli edifici. Quindi per adesso aspettiamo vedere ancora cosa succede con qualche pioggia, insomma. Poi l'intenzione è quella di rifarla. Cosa succede ai 46.000 euro che ovviamente per adesso non vengono spesi, perché era la prima annualità? Dal punto di vista del bilancio ovviamente non vengono spesi, ma dove vanno a finire esattamente lo lascio dire al dottor Bertolani, che così completa anche la risposta. Grazie.
Ormai a questo punto per il 2019 non si fa più niente, diciamo, era nella programmazione 2019, è stata fatta la gara, è andata deserta. In questo momento aggiorniamo la programmazione 2019 aggiungendo delle cose da fare, sì, non andando a togliere quello che poi non si è riuscito a fare, eccetera. Sarà oggetto, diciamo, la decisione poi se rifarla e con che tempi, entrerà nella programmazione del 2020-21, quando partiremo col nuovo bilancio, ci sarà anche la nuova programmazione, e a quel punto si vedrà se inserirla oppure spostarla più avanti, in attesa appunto di avere le risposte alle domande che si poneva la sindaca su cosa si può fare in quell'area, dato la situazione, come si è venuta, diciamo, a formare la situazione nel corso del 2019, dove appunto c'è il problema che lì arriva l'acqua e poi magari ci rimane anche un po'. Cioè, il primo anno a volte c'è anche il problema di quando parti con la gara, dei mesi che hai previsto o non hai previsto, poi adesso lì senza un numero specifico faccio fatica.
Prendiamo il servizio sfalcio, scusa, è scritto talmente piccolo, verde orizzontale, che è 40.963 ed era e oggi è 50.000. Hai capito? Poi vai giù e sono più o meno tutte, ne salti poche così.
Deve essere l'IVA che deve essere stato messo una volta l'imponibile e invece la seconda volta con comprensiva di IVA, perché c'era c'è la discussione se gli importi in questo programma li devi mettere con o senza IVA.
Okay. Quindi, dopo invece che un deve essere ci dai una certezza?
Cioè adesso mi servirebbero i numeri e fare i due conti, però se c'è una differenza così mi verrebbe da dire, per me la prima volta non ci ha messo l'IVA, la seconda volta ci ha messo l'IVA.
Rubiani.
Giusto perché rimanga leggibile a tutti, ascoltabile a tutti, sì, sono i costi esposti nel tabellino di quest'anno, attuale, pardon, perché era di quest'anno a quello di febbraio, nel tabellino odierno sono comprensivi di IVA, perché da qui in poi, quindi il tabellino riportante l'elenco degli acquisti riporta importi IVATI.
Comunque mi sembra che anche a febbraio era già stata messa l'IVA.
No,
a meno che quella non fosse una prima stampa di febbraio.
Così, no, questo è quello che ho scaricato oggi.
Perché io l'ho scaricato con l'IVA? Dopo andiamo a vedere dove, cosa abbiamo scaricato.
Ah, no, no, domande non ce n'erano altre, vero? Direi di no. Interventi ce ne sono? Sì, aspettavo gli interventi, no? Vabbè, interventi e o dichiarazioni, prego. A chi la parola? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione. Allora, sospendiamo 5 minuti, così facciamo le cose fatte bene. Bene, riprendiamo. Nessun intervento? Allora mettiamo in votazione chi è a favore del. Siamo arrivati al punto numero 3, scusate. Punto numero 3, chi è a favore? Centrosinistra per Campogalliano, contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogalliano, Uniti per Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Immediata eseguibilità, come sopra? Sì. Okay. Numero 4, servizio di riscossione imposto comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP, l'affidamento in concessione, l'approvazione delle linee di indirizzo. La parola all'assessore Tebasti.
Sì, anche questa delibera è stata discussa in commissione finanziaria con il dottor Luca Paderni dell'ufficio tributi, responsabile dell'ufficio tributi dell'Unione Terre d'Argine. Andiamo ad approvare le linee di indirizzo della nuova concessione per il servizio di riscossione dell'imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone COSAP. Attualmente noi gestiamo internamente, come ufficio tributi in unione, il canone COSAP, mentre abbiamo un contratto di appalto con un'azienda esterna per la prestazione dei servizi tecnico-amministrativi e finanziari relativi alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Questo appalto è in scadenza il 31 dicembre 2019, qui a Campogalliano come in tutti i comuni dell'Unione Terre d'Argine. Questo contratto segue alla gara di appalto che è stata fatta 9 anni fa insieme al comune di Modena e ai comuni dell'area nord. Si poteva continuare così oppure, e questa è la nostra scelta, optare per la gestione unificata di COSAP e pubblicità e affissioni affidandole in concessione, con bando di gara, ad un unico soggetto esterno, mantenendo noi in unione il controllo sull'operato del concessionario a garanzia del corretto operato. Così facendo si sposta sul concessionario tutta l'attività di accertamento e il relativo contenzioso, potendo liberare delle risorse interne che possiamo destinare alla lotta a forme di evasione che conducono a maggiori entrate, come l'elusione IMU e la lotta all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Questo non è l'unico punto a favore, c'è anche il vantaggio che affidarci in concessione a un soggetto specializzato ci garantisce un costante presidio del territorio e questo già previene fenomeni di elusione. Inoltre il concessionario utilizzerà dei software e dei mezzi più specifici rispetto a noi. Inoltre, appunto, come ho anche detto prima, mentre nell'appalto l'onere del servizio grava solamente sull'amministrazione appaltante, invece nella concessione il privato si assume i rischi della gestione del servizio. E quindi, siccome la concessione del servizio non comporta ricarichi sul contribuente, noi vogliamo pertanto procedere con l'affidamento di questi servizi a concessionario mediante un bando di gara ad evidenza pubblica con la durata di 9 anni.
Grazie. Domande? Consigliere Lugli.
Sì, una di carattere generale. Una durata di 9 anni impone a eventualmente chi entra tra 5 anni, magari dovesse mai cambiare amministrazione, di avere a che fare su qualcosa su cui lui per 4 anni non potrà fare nulla. Secondo me la durata era più logica di legislatura in legislatura, poi magari è solo un pensiero mio e magari è la legge che lo impone o cos'altro, però mi sembrano tanti, sarebbe più logico di amministrazione in amministrazione, cioè 5 anni 5 anni. Niente, la seconda cosa era dovuto al fatto che comunque continuiamo sempre a demandare cose che prima avevamo in concessione noi, poi adesso pian piano ogni volta si concede qualcosa sempre di più, l'Unione delle Terre d'Argine. Arriveremo a non avere più nulla, o il Comune di Campogagliano continuerà a esistere negli anni senza... Questa è una domanda un po' più generica, magari anche un po' faziosa, però sì, continuiamo a briciole alla volta a demandare all'Unione delle Terre d'Argine. Grazie.
Sì, beh, più che domande erano considerazioni più politiche, insomma. Comunque ci sono altre domande? A meno che non ci siano risposte riguardo 5 anni come obbligatorietà, dottor Bertolani.
Cioè, diciamo, dal punto di vista tecnico, i 9 anni sono stati scelti per rendere appetibile la concessione, perché praticamente se viene quello vecchio, diciamo, quello che adesso aveva l'appalto, adesso era configurato come appalto di servizi, comunque era sempre fatto all'esterno, ha già, diciamo, la struttura ce l'ha già, deve arrivare qualcun altro, deve mettere su una nuova struttura, deve sostenere degli investimenti, per poter avere un ritorno su questi investimenti gli serve un arco temporale più lungo, quindi si è pensato, mettendo 9 anni e rende più appetibile la concessione anche ad altri concessionari, quindi vuol dire che ci partecipano in più, quando hanno paura di essere in tanti fanno dei ribassi più alti, quando sono sicuri di essere soli ti fanno poco ribasso, quindi diciamo la logica è stata semplicemente quella di renderlo appetibile anche a chi non faceva questo servizio in questo territorio o nei territori limitrofi.
Rubiani?
Di quesi, sì, prego. Un chiarimento. E vedo che poi nelle tabelle degli acquisti che abbiamo approvato poco fa si parla di circa poco più di 20.000 euro per questo, per questa concessione. Sto cercando la riga, 20.374 euro, che poi in 9 anni diventano ovviamente 180.000 euro, eccetera, 83.000. E mi chiedevo oggi cosa ci costa, cioè qual è il delta, perché questa è la prima domanda. Oggi, e la seconda domanda è nella forma contrattuale, cosa che noi qui non vediamo, ma vediamo solo, decidiamo solo di andare in una strada piuttosto che in un'altra, nella forma contrattuale è previsto una qualche remunerazione a risultato per il concessionario? Perché è importante, noi oggi portiamo a casa poco meno di 120.000 euro di questa imposta. L'ultimo bilancio chiuso era 117.000 rotti, ne togliamo 20.000 meno quelli che diamo oggi, che non è dato a conoscere in questo momento, non mi è dato a conoscere in questo momento, e come lo obblighiamo a far sì che non la prenda dolce ma parta a testa basso? Questo era i quesiti, grazie.
Prego, dottor Bertolani.
Stato poi oggetto anche, sì, se ne era parlato anche in commissione, praticamente. Allora è previsto, per quanto riguarda la remunerazione del concessionario, si è previsto sulle pubblicità e l'affissioni un riconoscimento come base di gara, ci sarà un aggio del 12%, adesso in questo momento era un 10,13 dopo la gara di 9 anni fa. Quindi diciamo è stato messo un 12% guardando i valori di mercato, mentre per la COSAP è stato previsto un 6%. Qui come Campogalliano usufruiamo del fatto di essere dentro a una gara dove c'è Carpi, perché se andavamo noi da soli a chiedere l'aggio ci prendevano metà dell'incasso della COSAP, forse anche di più. Invece così riusciamo a tenerlo basso e riusciamo a esternalizzarlo, perché il motivo per cui la COSAP era rimasta all'interno nella nostra organizzazione è che se ce la prendevano ci chiedevano metà del gettito. Quindi comunque nel bando di gara si prevede a base di gara un aggio del 12% per la pubblicità e le affissioni, un 6% per la COSAP. Poi per stimolare il concessionario, diciamo, viene previsto un minimo garantito, cioè loro devono garantirci un minimo, e se non ci arrivano il 20 gennaio dell'anno dopo ci devono versare la differenza. Quindi praticamente sulla pubblicità e sulle affissioni, rispetto a una media di 123.000 euro circa, loro devono arrivare almeno 98.000, li devono raccogliere. Così come sulla COSAP, su circa 31.000-32.000 euro, almeno 25.500 ce li devono garantire. Quindi diciamo lo stimolo per il concessionario è, cioè, devi arrivare almeno a quello, perché altrimenti in ogni caso me le devi versare. Poi dopo tutto quello che viene in più, meglio per te. Però in genere diciamo i concessionari, il problema non è che facciano poco, il problema è che non facciano troppo, perché a volte si lanciano, fanno anche troppo, e quindi dopo si va un po' a discutere.
Altri? No? Mettiamo in votazione. Assessore Tebasti.
Aggiungo solo un particolare, che i versamenti vengono fatti direttamente con dei bollettini postali sul conto del Comune di Campogalliano. L'avevamo detto in commissione, ma qui non l'abbiamo ricordato. E è chiaro che, come ha spiegato il dottor Bertolani, spostiamo delle cose in unione, in questo caso perché ci conviene. È chiaro che investire nel personale per l'evasione fiscale con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, sapete che tutto quello che riusciamo ad avere lo portiamo a casa. Quindi anni fa, infatti, ci ricordiamo chi c'era nei consigli precedenti, che abbiamo portato a casa insomma delle cifre importanti. E quindi, per rispondere al consigliere Lugli.
Bene, mettiamo in votazione. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano e Progetto Campogalliano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uniti per Campogalliano, Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità come sopra, come sopra. Bene, allora cambiamo decisamente argomento. Il punto numero 6 all'ordine del giorno è la modifica al regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Passo la parola direttamente alla dottoressa Rocchi.
Ho l'ingrato compito, ma sarò veloce, di illustrare questi ultimi due regolamenti, posso dire. Aspettate. Allora, noi abbiamo quindi un regolamento specifico per quanto riguarda dunque è stato approvato nel 2006, poi successivamente modificato con delibera consiliare numero 26 del 20 maggio 2008. Che cosa prevede attualmente questo regolamento? Prevede che la dispersione totale delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, secondo la volontà espressa dal defunto. Il comma 2 prevede che in caso di manifestazione di volontà di dispersione delle ceneri sul territorio di Campogalliano da parte di cittadini deceduti in altri comuni, la suddetta autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di Campogalliano. Considerato che quanto stabilito appunto di quello che vi ho letto, il comma 2, in caso di cittadini deceduti in altri comuni di Campogalliano, l'autorizzazione a dispendere le relative ceneri sul territorio compete all'ufficiale di stato civile di Campogalliano, questo si è visto che nella prassi confligge con norme che ci sono nei regolamenti di altri comuni, ossia quello di decesso, oppure per i residenti dell'Emilia Romagna che decedono in altre regioni, quello di residenza. Perché in questo caso viene attribuito al proprio ufficiale di stato civile la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Quindi, al fine di evitare problematiche che abbiamo quasi quotidianamente con altri comuni, a questo punto abbiamo ritenuto importante modificare il regolamento al fine di consentire, in caso di cittadini deceduti in altri comuni in conformità alle previsioni normative dei rispettivi regolamenti o di fonti superiori, nel senso di normative, che la dispersione quindi sul territorio del comune di Campogalliano possa essere autorizzata o dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o per i cittadini dell'Emilia Romagna decennate da quello del comune di residenza. In ogni caso occorre sempre comunque, anche se l'altro ufficiale è stato civile, da parte nostra un rilascio di un nulla osta da questo punto.